We are back. Riccardo Iannaccone.
Super calta.
Super calta che ride mentre dice il proprio nome. È bellissima mentre fa così. Io sono convinto che l'adorerete senz'altro. Nuovo episodio per il lettore rampante.
È domenica mattina, quindi ancora si sta un po'...
Ma non devi svelare che giorno è, che ora è. Loro potrebbero ascoltarci anche di mercoledì.
Vabbè, potrei anche stare mentendo.
Ah, quindi stai mentendo.
Doppio, lo sa.
Doppio giochista, triplo giochista qui al Lettore Rampante, il podcast di Reartù, quindi una realtà che si occupa di editing, di servizi editoriali, di impaginazioni, di sinossi. Oramai questa parte l'ho imparata a memoria, no? Sono bravissimo.
È tipo il disclaimer iniziale.
Esatto. Ma anche di pubblicazioni, perché siamo una tavola rotonda alla ricerca di autori e autrici di valore. Quindi non solo però Reartù, siamo un podcast dedicato a chi ama leggere, a chi ama scrivere, e in questa prima fase stiamo trattando opere di un certo rilievo, di una certa importanza. Però ve l'abbiamo già detto la scorsa settimana, anche questa l'ho registrata e l'ho imparata a memoria. A breve parleremo anche di libri attuali, di libri che non ci piacciono, di libri che partecipano a concorsi prestigiosi. E Fabrizio Maggi, che doveva essere già presente oggi, ci verrà a trovare.
Non ci sta,
ci verrà a trovare probabilmente la prossima settimana, quando non ci sarà Irene, perché se ne va a parte.
Se ne vado, vi lascio tutti quanti.
Va a cercare il mare, va alla, sì, ricerca del mare.
Emigro
perduto.
Emigro, perché vabbè, io ovviamente a un certo periodo dell'anno io ho proprio bisogno di respirare la salsedine, quindi sto male.
Devi vedere il mare.
Esatto.
Di cosa parliamo oggi? Di quale libro parliamo oggi?
Allora, oggi, un altro libro proprio di basso rilievo, devo dire. Parliamo di Uomini e topi.
Basso rilievo inteso basso rilievo?
Basso rilievo, sì.
Ah no, basso rilievo, okay.
Sì.
Tristissima questa.
Sì, proprio è calato il velo grigio.
Il gelo, esatto. Uomini e topi di John Steinbeck. Se tu sei d'accordo, leggerei la quarta di copertina, perché comunque ci fa capire bene e fa capire anche al potenziale lettore che non l'ha ancora scartabellato, che non l'ha ancora sfogliato, di cosa tratta Uomini e topi, che è un libro famosissimo, stracitato anche in tantissimi film e serie TV, tra cui Lost, ed è sicuramente una delle pietre miliari, a tal punto che quando si legge, quando si vanno a cercare su Google i famosi post, i 100 libri da leggere prima di tirare le cuoia, Uomini e topi è sempre presente.
Vista la situazione attuale, potrebbe anche...
Sì,
non
in effetti.
Scusate, no. Vabbè. Oggi pessimismo.
Oggi sei un po' pessimista. Sì. Viva la vita, viva le avventure. Però
io per quello sto andando a vedere il mare prima.
No, ma ti vorrei ricordare che comunque il personaggio della morte in generale, anche perché tu sei una fumettista e sei dell'opinione che si possa scherzare e ridere su tutto. In effetti, ieri siamo andati a vedere l'ultimo film di Woody Allen. Bisogna capire poi se sarà l'ultimo o l'ultimo di una serie.
Ma io lo spero, ma non per lui ovviamente, perché voglio che se ne vada. Ma perché...
Povero Woody, ma oggi proprio caustica pure tu Woody Allen. Povero Woody Allen.
Non perché voglio che se ne vada, ma perché è un film che secondo me come testamento sarebbe perfetto.
Sì, sarebbe un bellissimo testamento. Però volevo dire che in una delle sequenze madri del film Woody Allen tira fuori la morte che ha le fattezze di Christoph Waltz, ed è la morte famosa di Bergman rivisitata dal punto di vista di Woody Allen, e la morte sembra quasi un giullaresca, si mette a parlare pure di come bisogna mangiare molta insalata
per farla arrivare il più tardi possibile.
Esatto, quindi
questa cosa ha molto colpito Riccardo, perché chiaramente
perché mangio poca verdura,
perché se lo dice pure la morte che deve mangiare più frutta e verdura.
Però insomma, io credo che nonostante il periodo drammatico, perché effettivamente lo è, e il pensiero che si può fare per tutti quanti, e sperando che questo periodo vada via il prima possibile, credo che l'arte, i libri, i film facciano anche bene a esorcizzare questa paura della morte. E quindi perdoniamo oggi Irene, che è un pochino così giù di morale dicendogli si può scherzare su tutto, anche no, sulla
morte.
No, vabbè,
ma io sono la prima che dice queste
Anzi,
cose.
Spesso la morte è uno dei personaggi più fighi che vengono riportati al
cinema. Ma io sono la prima che ci scherza sopra.
Perché la morte? Perché la morte è un personaggio, anche se non oggettivo, e la morte la fa da padrone anche a Uomini e Topi. Cioè, la morte entra nella storia di Uomini e Topi. La morte fa parte degli ingranaggi di Uomini e Topi. E Uomini e Topi, come stavo dicendo prima, è un'opera da leggere a tutti i costi. Se...
Anche perché è pure breve, quindi non...
È breve, sì, sono meno di 150 pagine.
Stavo perché è un'opera teatrale?
No.
Una specie di...
No, è un romanzo breve. Che è stato poi adattato sia per il teatro che per il cinema.
Sì, ci sono probabilmente stati... si presta molto a diventare un'opera molto teatrale, perché è molto dialogata, ci sono pochi personaggi. Quindi...
Sì, diciamo che i principali sono due, però poi ci sono altre figure che si affastellano attorno ai due personaggi principali. Sì, è adatto per un'opera teatrale, sì, è stato fatto un film, però essenzialmente è il romanzo breve perfetto. L'altro grande libro citato di Steinbeck nelle liste del devi leggerlo a tutti i costi prima di tirare le cuoia è Furore, anche se c'è pure La Valle dell'Eden che non è male, però Furore, io l'ho letto, Furore è veramente un libro clamoroso, ma veramente clamoroso per linguaggio, per scelte narrative, per temi sociali, secondo me... Furore è veramente da inserire nella lista dei 10 film. Stavamo parlando di Woody Allen, dei 10 libri, dei 10 romanzi da leggere a tutti i costi. Però oggi non stiamo parlando di Furore, che magari prenderà lo spazio per qualche podcast futuro. Stiamo parlando di Uomini e Topi. Questa è la trama, la quarta di copertina. Tra l'altro, l'edizione di Bompiani, secondo me, è splendida. Comunque, per la cronaca, la storia di un'amicizia profonda tra due uomini, i due protagonisti appunto, due braccianti stagionali in California che condividono un sogno. George Milton si occupa da sempre con ferma dolcezza di Lenny Small, un gigante con il cuore e la mente di un bambino. Il loro progetto, mentre vagano di ranch in ranch, è trovare un posto tutto per loro a Hill Country, dove la terra costa poco. Un posto piccolo, giusto qualche acro da coltivare, poi qualche pollo, maiali, conigli. Ma le loro speranze, come i migliori progetti predisposti da Uomini e Topi, è un verso di Burns, sono destinate, le loro speranze, a sbriciolarsi. Il ritratto di un'America soffocata, e qui entra proprio tutta l'arte letteraria di John Steinbeck, che parla spesso dell'America soffocata dalla crisi e di un'umanità gretta e gelosa nella drammatica rappresentazione di un maestro della letteratura. Scritto nel 1937 e destinato a un pubblico di uomini semplici come George e Lenny, Uomini e Topi è una breve storia ricca di dialoghi, un piccolo gioiello di scrittura pensato da Steinbeck per essere messo in scena in teatro e al cinema, come abbiamo detto. E così è successo, sul grande schermo e a Broadway. Ma Uomini e Topi resta prima di tutto un romanzo indimenticabile. Questa edizione propone una nuova traduzione di Michele Mari, un racconto d'impegno, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma io...
Direi che possiamo chiudere qui il podcast.
No, io ho anche una domanda, perché poi a me piace proprio ficcare il naso, curiosare sul perché determinati autori scrivono
alla prossima libri. Puntata
quindi, quindi perché Steinbeck ha questa, diciamo, questo legame col sociale? Chi è Joe Steinbeck?
John Steinbeck è un grande scrittore, è un grande romanziere. Guarda,
sto mettendo in difficoltà Ian.
No. John Steinbeck è uno dei massimi esponenti della letteratura americana e mondiale, vincitore del National Book Award e del premio Pulitzer per Furore nel 1940, venne insignito anche del premio Nobel nel 1962, ovviamente premio Nobel per la letteratura. Questa è la motivazione per le sue scritture realistiche e immaginative, che uniscono l'umore sensibile e la percezione sociale acuta. Nel 64 il presidente Lyndon B. Johnson gli conferì inoltre la medaglia presidenziale della libertà. Le nuove edizioni, vabbè, di tutte le opere di Steinbeck sono in corso di pubblicazione presso Bompiani. credo che abbiamo letto tutto, no? La quarta di copertina, la bio di Steinbeck. Possiamo anche chiudere dopo 10 minuti questo episodio splendido. No, scherzi a parte, io credo che John Steinbeck sia uno scrittore veramente che è riuscito attraverso le proprie opere a raccontare una generazione, a raccontare più di una generazione, un paese intero, attraverso le proprie crisi economiche, morali, sociali. Ma anche...
poi è un peccato, perché secondo me riuscirebbe, cioè se Joe Steinbeck fosse ancora vivo, secondo me racconterebbe l'America in una
anche
maniera
di
oggi, anche perché secondo me ci sono ancora delle connessioni fra Uomini e Topi e l'America di oggi.
Assolutamente.
Quindi secondo me la racconterebbe in una maniera meravigliosa.
Però non banalizzerei John Steinbeck solo alle cose che non vanno. Secondo me John Steinbeck narra anche la grandezza degli Stati Uniti.
Non parlare solo delle cose che non vanno. Cioè, ha detto, racconterebbe l'America di oggi in una maniera meravigliosa, non le cose che non vanno. Quindi anche le cose positive, magari
le cose
racconterebbe
positive,
in maniera...
le ricchezze, l'arte, la forza morale. Sicuramente lui riesce a racchiudere tutti questi elementi e li riesce a fondere in una narrazione pulita, perché poi la scrittura di John Steinbeck è fluida, scorre come acqua.
Sì, tendenzialmente, anzi, io quando ho letto Uomini e Topi, probabilmente avendone sentito parlare così tante volte, in così tanti contesti, quasi mi aspettavo un'opera più complessa, nel senso comunque positivo, del, cioè nel senso comunque è un'opera che tutto sommato ha una scrittura cioè fluida e semplice.
Ma finta semplice.
Però finta,
semplice e complessa.
Però lo dice lui stesso, magari perché parla, cioè vuole parlare a una determinata anche fascia sociale, vuole che la maggior parte delle persone legga comunque il libro e ne percepisca il messaggio.
Assolutamente. Tra l'altro, visto che noi parliamo spesso di consigli verso coloro che vogliono scrivere, quindi scrittrici e scrittori, io credo che leggere Uomini e Topi faccia proprio bene se uno vuole intraprendere un percorso da scrittore. Io non ho letto solo Furore e Uomini e Topi, ho letto anche La Perla di Steinbeck, e ritengo che lui sia veramente un autore che riesce a centrare alla perfezione l'indole, lo scopo e le peculiarità di come dovrebbe essere lo scrittore ideale. Spero di essere stato chiaro, perché come sempre lo sai che mi piacciono i giri di parole e i giochi di parole. Però credo che veramente lui sia un autore completo, proprio per quello che dicevamo prima. Riesce ad essere accessibile nella lettura, eppure riesce a essere anche molto complesso nello stile, nel modo in cui scrive. Perché attenzione, per esempio Furore, anche se non stiamo parlando oggi di Furore, mescola dei capitoli extra narrativi in cui la sua scrittura è elitaria. Poi però quando segue le vicende della famiglia Joad, lo fa con una scrittura molto semplice e quasi popolare, perché la famiglia Joad parla in maniera popolare.
Certo,
quindi lui passa.
Fa in questo la complessità, chiaramente. Per quello io dico
sì.
Linguaggio semplice per chi comunque lo legge, però se uno si mette a pensare che comunque un cambio di registro fatto, cioè ci sono diversi cambi di registro all'interno di uno stesso libro breve. E quindi, cioè, sta in questo la grandezza, che comunque lui riesce a fare benissimo questo cambio di linguaggio appartenente a diversi personaggi. Quindi veramente questo è tipico dei bravissimi scrittori, ecco.
Assolutamente. Io sono curioso di leggere La Valle dell'Eden, il prossimo che leggerò, e sono convinto che ritroverò questa mescolanza, perché la bravura poi di Steinbeck sta nella mescolanza, nell'usare termini proprio di grandissima elevatura, di grandissima classe, e di trovare poi la perfetta fusione con quella semplicità di cui parlavamo poco fa, quei termini, quei paragrafi che possono permettere al lettore di andare avanti con tranquillità, che ti facciano venire voglia di andare avanti, perché poi è quello il grande problema di tanti libri, che arenano il lettore
anche
si
dei grandi
ferma.
Libri ad esempio, cioè ci sono grandi
per esempio,
scrittori
Moby
che
Dick,
non...
non l'ho detto non parlavo di Melville, ve lo giuro, mamma mia, quanto ho sofferto tantissimo io personalmente con Moby Dick, ho sofferto tantissimo con Kerouac. Ci sono dei grandi autori che restano grandi autori perché molto spesso ecco, questo è un discorso che faccio anche sul cinema, se un grande autore non ti arriva, forse non ha sbagliato il grande autore, semplicemente non ti arriva, semplicemente forse non fa per te quel libro, o forse hai tu qualche problema, o forse non è il momento adatto per leggerlo. Per esempio
così
io...
come un film.
Esatto, io quando avevo 20 anni vidi 2001 di Kubrick e l'ho odiato, poi l'ho rivisto 10 anni dopo, quando avevo superato i 30, e l'ho trovato un film clamoroso.
Vabbè, sempre per tornare a Woody Allen di ieri, anche 8 e mezzo è un film molto difficile da comprendere, però se sai la genesi e comunque cosa ti vuole trasmettere Fellini con 8 e mezzo, capisci molto di più il suo valore come grande film. Poi sicuramente poi metto a parlare di Fellini, quindi chiudo qui, perché poi io comincerei a parlare di Fellini per ore. Però sì, chiaramente non è la stessa cosa se lo vedi a 20 anni.
Mettiamoci dentro anche la morte, Fellini e la morte. Visto che oggi la morte è così protagonista.
Vabbè, cazzo, ce la mettono, cavoli, ce la mettono in TV tutti i
censura,
giorni.
Censura per Irene, ha appena detto la parola quella con la C.
Con la C che finisce però.
Con la C finisce però. No, sono d'accordo con te, assolutamente. E questa capacità di Steinbeck è la stessa capacità che hanno tanti altri geni del cinema o della letteratura, tra cui anche il citato Fellini. Se sentite dei rumori di gabbiani, non vi preoccupate, è che stiamo registrando in una zona
non
dove siamo...
Non alleviamo gabbiani.
No, non alleviamo gabbiani, siamo circondati dai gabbiani. Oddio, com'è allevare un gabbiano? Sarebbe interessante, tipo la gabbianella e il gatto di Sepulveda. Dovremmo trattare anche Sepulveda uno di questi giorni, una puntata tutta dedicata al grande maestro Sepulveda, uno scrittore magnifico, veramente, che sa toccare dei tasti emotivi incredibili. Tra l'altro, a proposito di drammi, è morto da poco Sepulveda, quindi comunque un pensiero ad un grandissimo maestro. Nick Corby, tornando invece a Uomini e Topi, scrive di Steinbeck: un libro semplicemente perfetto. E io credo che sia veramente così. E do un assist per la nostra supercalta che lei coglierà al volo. Perché esistono tanti grandi romanzi lunghi, enciclopedici, ma scrivere un romanzo perfetto in meno di 150 pagine, sì, non è da tutti, perché vuol dire che tu in poche pagine riesci a raccontare una, sì, storia complicata, articolata, con personaggi ben caratterizzati, drammatico, ironico. Non è da tutti in 150 pagine.
Assolutamente. E questo rimanda al punto che io, ad esempio, il racconto,
il gabbiano,
ritengo,
è d'accordo, ho sentito,
il gabbiano dà il suo assenso. Io ritengo il racconto veramente una grande forma di narrazione. Spesso viene un po' bistrattato il racconto. Invece è molto complesso raccontare una storia in poche pagine e essere efficaci, perché poi il valore di un racconto è proprio l'efficacia, cioè ti deve lasciare qualcosa in poco tempo. E comunque Joe Steinbeck con Uomini e Topi è come se scrivesse un lungo racconto, perché
sì,
poi
un lungo racconto.
Cioè, più che un romanzo di quelli lunghi, è come se fosse un lungo racconto, quindi assolutamente a tutti i pregi. Nick Corby probabilmente ha ragione.
Nick Corby sa.
Nick Corby knows.
Io vorrei dire altre due stupidaggini, due facezie. La prima è che John Steinbeck è un bel nome.
Era anche un bell'uomo.
Stavo per dire. Aspetta, mi hai rubato la battuta. Allora, prima di tutto, il nome dell'autore.
Ma quella è la mia battuta, io la devo.
A te è mai capitato di non comprare un libro perché non ti piaceva il nome dell'autore o dell'autrice? Che non ti piaceva proprio l'assonanza? E questo c'ha un nome strano. Per esempio, io un libro di Riccardo Iannaccone non lo comprerei mai. Non lo so, c'ha un'assonanza
ti
brutta.
Devi trovare uno pseudonimo.
Devo trovare uno pseudonimo. Sì. E John Steinbeck è un nome proprio. sono Rick Astle. Dovete sapere che io e Irene siamo entrati in fissa con Rick Astle perché lo troviamo un personaggio seriale bellissimo. Io prima o poi lo ficcherò in qualche racconto, non lo so, Rick Astle, interpretato da Nathan Fillion. E, no, stavo dicendo, John Steinbeck è un nome proprio fico. John è un nome proprio bello. Steinbeck. Ma siamo sicuri che il nome è suo originale o l'ha cambiato?
Si chiama John Caciotta.
Esatto, non so. Si chiama John Caciotta e l'ha modificato in Steinbeck. Non mi piace questa cosa. E seconda cosa, nella retrocopertina c'è una foto di John Steinbeck, quanto? 35-40 anni?
Sì, sì.
Da quarantenne? È un gran bell'uomo, quindi proprio quando...
Sicuramente faceva strage di cuori.
Quando Dio decide che ti deve dare tutto, la scrittura, la bellezza, un cognome bello...
Ah, così, purtroppo, raga, qualche difetto ce lo doveva pure avere.
Ce l'avrà sicuramente.
Non lo sapremo mai.
Ovviamente,
però...
non siamo, come potete ben immaginare, dei biografi. Non sappiamo tutta la vita di John Steinbeck, se no non ci chiameremmo Riccardo Irene, ma Wikipedia. E di conseguenza, noi ci concentriamo sull'opera. Ci concentriamo sul libro e in questo caso mi stavo impappinando peggio di un gabbiano e in questo caso è un grande libro, noi veramente lo consigliamo e non perché lo dice Google, 100 libri da leggere assolutamente indistintamente eccetera eccetera eccetera, ma lo consigliamo perché lo abbiamo letto entrambi e lo abbiamo trovato un libro veramente capace, un libro formativo, ecco, un libro formativo ma al tempo stesso anche di intrattenimento, perché sì, è quell'opera capace di mescolare l'intrattenimento, infatti ci sono anche dei momenti esilaranti, dei momenti grotteschi e al tempo stesso formativo perché spiega, insegna qualcosa di una nazione importante come gli Stati Uniti d'America ed è anche profondamente un libro drammatico,
sì,
senza svelare niente o meglio nulla. Sei d'accordo con me? Io sono d'accordo con te. Io direi di darci appuntamento al prossimo episodio quando Irene starà nuotando.
Sapete, il problema è che io ho preso troppo poco caffè.
Troppo poco
caffè. Questa è la verità.
Ed è il miglior podcast che hai fatto, quindi no, sto scherzando.
È cattivo,
sono
proprio
cattivo,
sì,
sono
sì,
molto
sì,
cattivo.
Sì, sì, molto cattivo.
Va bene, allora noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Non sappiamo ancora di cosa parleremo, no, sto scherzando, lo sappiamo già, è un grande autore di fantascienza, poi invece magari parleremo di Jane Austen, così parleremo anche di Jane Austen. Dovrebbe essere il debutto ufficiale di Fabrizio Maggi, che legge molto più di me e di Rene. Non so se ci sarà il gabbiano a farci compagnia come oggi. Stride da matti, senti, non so se si sente.
Forse vorrebbe partecipare pure lui.
Vorrebbe partecipare, magari ha letto anche lui Uomini e topi. Mi è venuta una battuta trucissima che riguarda i topi, ma lascerò perdere. Ci potete arrivare.
Gabbiani e topi.
Gabbiani e topi. Noi vi diamo appuntamento tra 7 giorni o tra 10, dobbiamo ancora deciderlo, però insomma, ci trovate su Spotify, su Google Podcast, sulla app di Anchor. Siamo bellissimi, siamo bruttissimi, incapaci e capaci al tempo stesso. Siamo il lettore rampante. Alla prossima.
Ciao.